Allora, ringraziare innanzitutto tutti quelli che sono venuti, che hanno risposto all'appello, e ci abbiamo insomma altri nomi di Libera Aperta di Arezzo, abbiamo la Giulia da Siena, i fiorentini, i perugini, il Del Nero da Massa, ci hanno tirato buca un po' qualcun altro, no, un po' gli assenti. Ci sono un paio di assenti giustificati che mi hanno mandato delle lettere, mi hanno pregato di leggere, quindi cioè, comincio dagli assenti che hanno mandato un po' di lettere e poi lascio tutto alla nostra Giusy che introduce un po' tutta la faccenda. Ci mandano i saluti quelli di Lucca e soprattutto di Carrara, e Angela di Carrara che scrive: allora, purtroppo la nostra associazione non potrà venire nessuno, bla 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 bla. Ci sentiamo spesso isolati nelle nostre iniziative, sia perché è difficile reclutare militanti, sia perché i nostri leader nazionali sono poco propensi a interessarsi alle realtà territoriali, poco appetibili dal punto di vista politico. Sia per il testamento biologico che per il registro delle unioni civili e l'anagrafe pubblica degli eletti denominati, abbiamo fatto cordato con esponenti di ARCI e fuoriusciti di SEL. La gente è sensibile a questi temi, ma dobbiamo scovarli uno a uno, mentre un incontro in piazza con un leader nazionale sortirebbe tutt'altro effetto. Eravamo presenti anche alle ultime amministrative, andate malissimo tra l'altro, con notevole sforzo economico personale, ma senza la vicinanza di Roma. È sicuramente appagante essere radicali, ma non basta l'ideale e l'impegno, ci vuole il partito vicino. Il grande difetto del partito è di essere romano-centrista, e per questo ai grandi appuntamenti regionali e nazionali usciamo perdenti. Un coordinamento regionale è sicuramente una priorità per un futuro migliore e per dare un senso comune alle iniziative di tutte le associazioni. Non dobbiamo disperdere energie e magari per avere 10 iscritti lavorare 10 anni. Poteva anche venire a questo punto, detto questo. Comunque allora lascio tutto alla nostra Giusy e cominciamo i lavori. Grazie.
Okay, grazie Angelo. Angelo Rossi è presidente di Libera Aperta.
È il suo compleanno, quindi fagli gli auguri.
Io sono Giusy Nippi e sono iscritta a Libera Aperta fin dalla fondazione. Libera Aperta è un'associazione di Arezzo che nasce nel 99 alla fine dell'esperienza di Via Pannella, e fin dall'inizio la sua ragione di essere è sempre stata quella di proporre ai radicali sul territorio un luogo di dibattito e di iniziativa che appunto ritenevamo necessario alla fine dell'esperienza di Cappannella. E anche però è stato negli anni e continua ad essere un luogo anche di raccolta non soltanto dei radicali iscritti, che sono poi i radicali esistenti, ma anche di tutti coloro di ispirazione liberale o affini che hanno nello spirito questo sì di metodo radicale, che hanno voglia di condividere delle battaglie o condividere delle iniziative e di portare avanti alcune battaglie che ritengono necessarie. Negli ultimi, già da anni, ma soprattutto negli ultimi anni, all'interno di Libera Aperta si è cresciuta la necessità di far sì che l'associazione diventasse non soltanto un luogo sia attivo dal punto di vista delle iniziative locali e anche che sia sempre attivato o quasi sempre nel momento in cui il Partito Radicale e la Galassia Radicale, i radicali italiani hanno lanciato di volta in volta iniziative e battaglie nazionali. Libera Aperta ha di solito raccolto questo, di volta in volta le iniziative, però i membri di Libera Aperta hanno ritenuto questo non soddisfacente, nel senso che hanno sempre, alcuni di loro in particolare, hanno voluto essere anche una sorgente propositiva di magari nuove iniziative oppure comunque di metodi e di idee che potessero in qualche modo essere di stimolo agli altri radicali sparsi sul territorio nazionale e anche alla dirigenza della Galassia Radicale. noi abbiamo, alcuni di noi sono sempre più o meno stati nel corso degli anni anche membri del Comitato Nazionale, però evidentemente non è così semplice, no? Poi portare anche le istanze dell'associazione a cui si appartiene al Comitato. Il Comitato probabilmente non è un organo che poi riesca, o perlomeno nella mia esperienza non è stato poi così efficace nel proporre iniziative nuove o nel portare la propria, magari, il rapporto critico in modo costruttivo. E comunque, insomma, siamo arrivati negli anni 2012 ad oggi con una evidente sensazione di insoddisfazione rispetto sia all'efficacia interna del movimento sia rispetto alla nostra capacità di incidere sulla politica nazionale e internazionale, probabilmente. Però questo poi ce lo diremo insieme. Quello che sono molto felice del fatto che siamo riusciti comunque in poco tempo, no, a proporre una riunione in cui ci potessimo vedere, perché spesso noi ci vediamo magari nelle iniziative a Roma oppure nei grandi congressi, ci scambiamo anche poche parole e non riusciamo mai a sviluppare magari una cosa insieme. Penso che questo possa essere un primo passo per comunque trovare ognuno nell'altro un rinnovato impegno, una rinnovata volontà di trovare la forza di incidere maggiormente nella politica del paese. Ok. Io vorrei dire due cose rispetto alle regole che ci possiamo dare. Se siete d'accordo, io darei 10 minuti a intervento prendendo le iscrizioni a parlare, cioè ognuno può poi intervenire quante volte ritenga necessario, basta che alzi la mano, io segno gli iscritti, do all'inizio 10 minuti perché così almeno facciamo già un giro un po' più rapido, poi i successivi interventi. Insomma, con buon senso penso che 10 minuti possano essere sufficienti, se ritenete che invece ce ne vogliano di più magari possiamo allungare al secondo intervento, però già io un primo giro lo farei sui 10 minuti, se siete d'accordo. Non ci sono obiezioni, quindi ok. No, io avrei già un iscritto che è Mario Ciabattini ed è stato animatore a lungo delle riflessioni critiche ma anche propositive proprio sulla politica dell'area radicale e della nostra associazione, quindi do la parola a Mario Ciabattini.
Buonasera a tutti, io svolgo un intervento che ha dei contenuti specificamente personali, che non pretende di essere portavoce dell'associazione di cui faccio parte. Quindi uno dei motivi di questa iniziativa scaturisce probabilmente da uno scarso convincimento che l'attuale marginalità del movimento radicale nell'ambito della politica nazionale non sia leggibile esclusivamente con il sistematico chiudersi nei nostri confronti e strumentalmente realizzato da parte della partitocrazia degli spazi di comunicazione verso i cittadini. Premesso che da parte mia non vengono sollecitate autocritiche di sorta con relative colpevolizzazioni, bensì una riflessione che parte dal nostro interno atta a individuare e a far emergere ciò che è progressivamente ancora di più marginalizzato i radicali. Parto da un'immagine pannelliana. Il partito non è che uno strumento, nel senso di utensile, utile a raggiungere determinati obiettivi e come tale va curata nel tempo la sua manutenzione, perché non perda la sua efficacia. Una definizione essenziale, densa di laicità, perché al di là delle sue profonde convinzioni ognuno può avere fiducia in quello strumento per determinate lotte, senza un coinvolgimento necessariamente totalizzante, intendo fideistico. Questa sua caratteristica ha probabilmente consentito nel tempo di aggregare un consistente numero di militanti ai quali va in merito soprattutto il successo delle storiche battaglie referendarie. Sta di fatto che per molti anni, sicuramente fino a Tangentopoli, il Partito Radicale era visto non solo come l'unica forza non omologabile ai metodi della partitocrazia, ma soprattutto l'unica forza che efficacemente la combatteva. L'attuale disgusto, come non mai diffuso fra i cittadini nei confronti dei poteri politici, non determina una legittima, apprezzabile attenzione nei confronti dei radicali, quale una meritata rendita di posizione. Forse perché questi, agli occhi dei cittadini, non hanno saputo impedire un'ulteriore degenerazione della politica italiana. Non sono quindi i radicali che possono offrire efficacia alla lotta contro quella degenerazione. E questo probabilmente è il riflesso diffuso in prevalenza. E allora torniamo all'immagine citata. Questo strumento è da aggiustare o è superato? E su questo interrogativo mi chiedo ancora, non è giunto il tempo di avviare un serio dibattito che parta dalle realtà locali, dalle associazioni, in realtà molto poche, al di fuori degli appuntamenti congressuali o consigli generali ormai da tempo utili a lasciare il tempo che trovano? Il libro aperto ha più volte osservato come il progressivo depauperamento delle associazioni radicali sia un sintomo di una sfiducia rispetto all'efficacia dell'azione radicale. E pongo di nuovo anche questo interrogativo: perché un partito che fa del problema della giustizia uno dei cardini della propria azione politica è particolarmente carente di associazioni, soprattutto nelle regioni dove l'illegalità è più pervasiva? Ci incontriamo per capire perché le soluzioni non sono a portata di mano e occorre alimentare quindi dibattiti come questo affinché una ritrovata vitalità si riverberi nei congressi ove le cariche designate non siano condizionate dall'ombra di personalità carismatiche. Occorre uscire chiaramente dalla finzione secondo la quale le cariche di partito vengono assegnate dal congresso più democratico che ci sia, salvo poi comprendere le future mosse politiche dalle domande che la domenica Bordini rivolge a Pannella. E il problema non è Pannella, se è chiaro, il problema siamo noi quando non cerchiamo di fare divenire gli appuntamenti assembleari più significativi un'occasione di vero dibattito, che ci aiuti a rielaborare quella convinzione secondo la quale da noi ci sono solo ottime idee e potenzialità riformatrici, e che fuori tutto è contro di noi e quindi contro la stragrande maggioranza dei cittadini quali, una volta conosciute le nostre ragioni, il contenuto delle nostre lotte, ci voterebbero in massa. Il tempo limitato mi induce a concludere, quindi, e per questo accenno soltanto ad alcuni temi ponendo come premessa un'altra immagine pannelliana. Quando c'è si assimila la lotta dei radicali a quella dei partigiani. Assumere cioè una strategia che consenta di sfruttare il punto debole del nemico, sfruttare le opportunità senza essere opportunisti, populisti, demagoghi. No, rimanere sempre noi stessi, senza cioè rinunciare alla nobilità della nostra politica. Sono convinto che attaccando da un altro versante della montagna avremo trovato un terreno meno arduo e arruolato nuovi compagni, sempre per rimanere nell'immagine citata. Un impegno incentrato sulla lotta alla corruzione, ai privilegi più insostenibili che dilagano e stanno distruggendo questo paese, probabilmente ci avrebbe dato più forza, utile anche ad affrontare quei temi relativi ai diritti civili. Non a caso, in piena Tangentopoli, temo 10.000 iscritti e ne ottenemmo 40.000. Moltissimi ci riconoscevano i veri nemici di questo sistema corrotto. Capisco che tale impostazione si presti a una rappresentazione forse miope, perfino meschina della politica nei confronti di un partito che con il dito indica la luna. Sono però convinto che se non allarghiamo gli spazi democratici del nostro paese, se non ridiamo trasparenza alle istituzioni, i diritti delle persone saranno sempre meno difendibili. Tanto per fare un esempio, il programma di Fiuggi, quello legato alla rosa del pugno, nei primi 7 punti, presumibilmente quelli che sono ritenuti prioritari, trattava di: primo, divorzio breve; 2, coppia di fatto; 3, droga; 4, aborto e pillole del giorno dopo; 5, ricerca e fecondazione assistita; 6, eutanasia e testamento biologico; 7, prostituzione e legalizzazione. Con l'8° si comincia a parlare della scuola. Ottimi temi, ma anche ottima strategia. Personalmente ho trovato interessante di buon auspicio l'intervento di Steve Livers all'ultimo Consiglio Generale, nel quale ha ripercorso i tratti essenziali della politica radicale negli ultimi 20 anni, con accenti critici e secondo me anche condivisibili. E a proposito di strategia, ha posto seriamente il dubbio che l'attuale campagna per l'amnistia possa avere successo. Mi auguro che abbia torto. Ma mi preoccupa come una presa di posizione così forte da parte di un esponente storico del partito non abbia avuto un minimo riflesso, se non quello di Pannella, che nella successiva conversazione con Bordin ha liquidato in 2 parole la faccenda. Bene, abbiamo promosso questa iniziativa affinché altri facciano altrettanto per ridestare interesse, perché il silenzio non accompagni i delusi che poi ci abbandonano. Grazie.
Grazie Mario. Io ho dimenticato, prima di dare la parola a Valentina, di dire che tra i 2 punti di convocazione, diciamo, di questa riunione informale erano sicuramente il tema che penso che abbia esplicitato benissimo Mario adesso, e il secondo era quello comunque già di trovare tra noi che ci stiamo, diciamo, vedendo, magari ponendo delle piccole basi pratiche, un inizio di coordinamento per alcune iniziative che sono in corso adesso, in particolare quella diciamo sulla liquidità delle imprese, che è in corso e che almeno io ritengo possa essere efficacemente portata avanti anche da una rete territoriale, però se sincronizzata potrebbe avere anche una maggior visibilità dal punto di vista mediatico, se riuscissimo contemporaneamente a portarla avanti sia in Toscana che in Umbria eventualmente. Comunque questo era a chiusura della mia introduzione, avevo messo questa parte. La parola a Valentina Piattelli. Poi se ci sono altri iscritti vi prego di segnalarvi, perché per ora non ce ne sono, grazie.
Buon pomeriggio, vado abbastanza sul pratico per vedere di ottenere qualcosa da questa riunione di utile, perché in questi ultimi anni, da quando poi è venuto meno qualsiasi forma di incontro regionale dopo le elezioni, praticamente non c'è più stato niente, ho sentito un po' la mancanza appunto di sentire gli altri compagni in regione, perché quello che ci accomuna, a parte essere radicali, è essere radicali in una regione, quindi un ente, un'istituzione, insomma, con le sue leggi, eccetera, che facendo politica il nostro interesse a volte cambiare comunque. E stando a Firenze abbiamo un po' il privilegio che quando succede qualcosa in regione cercano i radicali, chiedono a noi, guardano chi sono qua e chiamano noi solo per questione di vicinanza, no? E quindi ci capita di occuparci di cose che in realtà sarebbero di interesse regionale, quindi di tutte le associazioni, così penso al Garante dei Detenuti, alla cannabis terapeutica, di cui mi sono occupata in prima persona negli ultimi 2 anni, e a volte iniziative che non si sa se vanno avanti, cominciano, non sempre si può dire aspetta, questa cosa, bisogna sentire tutti gli altri, perché poi vogliono una risposta subito, altri invece richiedono più tempo. Ecco, se ci fosse una qualche forma, una struttura regionale, sarebbe più facile andare avanti. Queste sono tutte le ultime, ho fatto un esempio, iniziative che vengono dalla regione e cercano noi, ma in realtà bisognerebbe essere anche noi a proporre qualcosa in regione, e a questo proposito è ancora più utile un coordinamento regionale, perché non è, si può certo noi solo perché si sta a Firenze ci sta, si dice, ma andiamo in regione, vediamo qualcosa, cioè, è ovvio che bisogna parlare un po' tutti insieme, ma gli argomenti possono essere tanti, a parte quelli che ci vengono da Roma come questo ultimo citato. Penso per esempio potremmo proporre una riforma elettorale della regione, o insomma sono veramente tanti, se ci pensiamo un po', penso che ognuno ne abbia parecchi, e è bene parlarne fra noi prima, ecco, poi si può anche noi essere, diciamo, agenti sul campo solo perché stiamo lì, ma insomma è giusto parlarne fra tutti. Mi taccio e vi lascio la parola.
Grazie. Valentina, sì, in effetti poi ci sono, cioè, essendo la regione ormai un organo, insomma, da una decina d'anni con specificità molto, molto accese, bisognerebbe anche, appunto, sarebbe molto utile da questo punto di vista riuscire a incidere, no? La legge elettorale toscana è sicuramente quella che i radicali potrebbero assolutamente cercare di cambiare, perché il prototipo della partitocrazia, insomma, questo sicuramente. Esatto. Ok. Ok, allora, Paolo Casalini, direttore anche di Informarezzo, che è un organo, non so se avete visto, di informazione, di cui è editore Libera Aperta. Do la parola a Paolo. Nel frattempo mi si è sganciato il microfono.
L'avrei voluto preparare scritto, ma non ho avuto tempo. Ho fatto solo degli appunti. La mia è una riflessione quella che volevo fare con voi a tutto campo, perché ci sono alcuni pensieri che ne stanno un po', diciamo, prendendo ultimamente. Il primo è questo, che un partito radicale, anzi radicali italiani, in questo momento hanno un numero di iscritti pari al numero del circolo Arci di Ponticino, che è uno dei circoli Arci della nostra provincia, non provincia, proprio di un paesino della provincia. Il che non può non provocare amarezza, almeno a me. E da questa riflessione sono nate poi una serie di altre considerazioni che vorrei condividere. Perché forse sarebbe anche il momento di rivedere la posizione del partito dei radicali italiani, insomma, della galassia radicale all'interno di questa, della situazione politica italiana di oggi. Prima leggeva, qualcuno ha letto i primi punti di Fiuggi, e così pure anche per questa iniziativa qui, liquidità alle imprese. Cioè, mi sembrano tutte iniziative che mancano di sostanzialmente di una, non lo so, mancano di un capo, di una coda. Mi voglio spiegare meglio. Partiamo da questa. Pensare che il problema delle imprese sia solo la liquidità, secondo me è molto riduttivo. Cioè, noi oggi stiamo affrontando una crisi globale, una crisi strutturale, che ci capita addosso perché abbiamo una nazione che non si regge più neanche dal punto di vista del diritto, non della liquidità, del diritto. Mi sono fatto due appunti per così, almeno per inquadrare il problema prima poi di affrontare le prospettive. Noi viviamo in uno Stato che dal 2010 ha dichiarato ufficialmente che considera ingiusto ogni risparmio fiscale che non sia sorretto da ragioni fiscali non marginali. Le ragioni fiscali non marginali le accerterà le agenzie delle entrate, cioè praticamente siamo nelle loro mani. Uno Stato che chiama l'abbonamento alla RAI canone, ma ne pretende il pagamento come fosse un tributo, perché questo è nei fatti. Uno Stato che apporta 650 correttivi l'anno, due al giorno, alle norme fiscali, su un totale di 1869 leggi, con 1086 modifiche introdotte al testo unico delle imposte, quello dell'88, per, diciamo, organizzare un prelievo suddiviso in 270 forme di tassazione diversa. Uno Stato che dal 2010, da valore esecutivo, e qui siamo non alla Repubblica delle Banane, siamo al terzo mondo, uno Stato che dal 2010, da valore esecutivo ad un avviso di accertamento, quello che fa l'ispettore dell'Agenzia delle Entrate, obbligando i cittadini a pagare prima di potersi difendere, prima di poter andare in commissione tributaria, prima paghi e poi contesti. Ma non basta, perché questo stesso Stato paga l'aggio alla gente che vi fa il rilevamento fiscale, gli paga la provvigione, subito. Immaginiamo che clima si può instaurare, che rapporto ci sarà con l'Agenzia delle Entrate. Uno Stato che in una sentenza della Cassazione del 2009 considera l'uso delle norme che esso stesso ha emanato un abuso di diritto. Cioè, se voi utilizzate le leggi dello Stato può accusarvi di abuso di diritto. Questa è una sentenza della Cassazione. Uno Stato in cui si calcola che il mancato incasso fiscale sia di 120 miliardi e in questo modo si dà ampio potere, in poteri infiniti all'Agenzia delle Entrate per recuperarli. Ma la Corte dei Conti ci dice anche che ci sono 60 miliardi di sprechi che nessuno si preoccupa di recuperare. Per fare questo basterebbe che la Corte dei Conti si chiamasse Agenzia delle Uscite e gli si desse gli stessi poteri che si sono dati all'Agenzia delle Entrate. Ora non vado avanti perché avevo preparato un elenco che poi diventa lungo e noioso. Il problema è questo: se noi si pensa che le imprese straniere possano venire in Italia con uno Stato e con una legislazione di questo genere, beh, penso che altro che articolo 18, stiamo a prenderci tutti in giro. Io non verrei mai in Italia, fossi un americano, con una legislazione, con uno Stato di diritto che non è neanche più Stato di diritto. Io penso che sarebbe il momento che i radicali italiani cominciassero a affrontare il tema nel suo complesso. Avevo avuto in mente tempo fa un'idea di slacca, era butto là, proprio per darvi il mio pensiero, lo sto dando a ruota libera. Perdonatemi, no, di solito mi preparo scritto e sono molto più, riesco a legare meglio i pensieri, ma lo butto là a ruota libera. Avevo pensato se era possibile, se fosse stato possibile, andare a recuperare quel che resta del Partito Liberale Italiano. Io non li sento più, non li vedo più, ho visto che c'è un sito internet da qualche parte, ma non credo che ci sia qualcuno che faccia politica attiva, ma non tanto per recuperare il simbolo del Partito Liberale quanto per dare all'Italia un'idea liberale. Nel 94 Berlusconi vinse promettendo la rivoluzione liberale in Italia, ci ha inculato tutti, diciamocelo chiaramente, perché le peggiori leggi contro lo Stato liberale l'ha fatta Tremonti. Gli altri gli sono andati dietro, per l'amor di Dio. Però, allora, dico, perché non come radicali non andiamo a ricercare le nostre radici? Bene o male, il Partito Radicale nasce dal Partito Liberale. Iniziare a fare un programma che sia un pochino più lungo del testamento biologico, del garante dei detenuti, della fecondazione assistita, un programma lungo, a 20 anni, un programma per riportare la democrazia in Italia, perché questo non è uno Stato democratico, questo non è neanche uno Stato, cioè queste leggi nemmeno il fascismo ce l'aveva, neanche il nazismo ce l'aveva, perché nello Stato, nel diritto civile nazista, queste cose non erano ammesse. Un cittadino della Germania nazista poteva far valere i suoi diritti in un tribunale civile, in Italia no. Allora, cosa stiamo discutendo? Se non si prende di petto il problema e non si affronta la radice, se non si comincia a ristrutturare lo Stato democratico italiano, a dargli almeno la certezza del diritto, io penso che nessuna impresa straniera avrà mai il coraggio di venire in Italia, sapendo di dover affrontare un diritto che non c'è. Ecco, era solo questo, l'ho buttato là così come pensiero, poi magari in qualche altro intervento lo farò dopo. Grazie.
Ok, ci sono altri iscritti a parlare? Ah, Andrea Maori, Perugia, vero? Esatto. Aiuto.
Innanzitutto grazie dell'idea di questa assemblea, perché secondo me c'è proprio bisogno di riflessione al di fuori, diciamo, delle formalità, delle iniziative che possono essere fatte a Roma con altre sedi, come per esempio il congresso di Chianciano. Quindi veramente è importante che ci sia questo inizio di momento, diciamo, come diceva al telefono Marcello, di l'associazionismo dell'Appennino, no? Che si ritrova. Infatti in questo senso potrebbe anche pensare a coinvolgere i marchigiani, no? Poi in misura non trovare delle sedi tra Arezzo, Perugia, insomma. Questo mi pare una periodicità importante e vi ringrazio soprattutto di questo. Le cose sono moltissime, io ho una serie di questioni dentro la testa da dire, però non ho punti, vorrei dire tante cose, spero di, almeno nella brutalità, di accennare a qualche aspetto. Dunque, io sono segretario dell'associazione Radicali di Perugia e ve ne parlo un secondo, sia per presentarmi sia poi anche per dare una fotografia di come potrebbe essere un'associazione, è un'associazione di provincia. Allora, io sono stato rieletto segretario quasi per disperazione, nel senso che, no, questo va detto, nel senso che ho 52 anni ormai, ho iniziato a fare attività con i radicali a 19, nella nostra associazione ci sono stati vari momenti ovviamente anche intensi, però non c'è stato mai un vero e proprio ricambio. Ci siamo trovati ultimamente in una situazione in cui, per vari motivi che vi lascio, comunque a un certo punto si è deciso appunto di dare questa continuità attraverso la mia persona. E questo è già un segno, se volete, anche negativo, non perché io mi disprezzo ovviamente, ma perché comunque nella nostra regione, nella nostra realtà, questo ricambio, questa, diciamo, viene molto molto difficile. Abbiamo iniziato a fare una serie di tavoli, e questo devo dire che è stata un'idea che, grazie soprattutto a Liliana Chiaramello, no, mi ha detto ma proviamo a fare, poi lei sta molto a Roma, però devo dire che ultimamente uscire con i tavoli è una cosa che aiuta molto, e li facciamo su tre iniziative su cui siamo molto impegnati. E fanno parte di quel bagaglio, diciamo, del DNA radicale, che è quello dei diritti umani e dei diritti civili. Ci stiamo muovendo molto sul discorso della nomina del garante dei detenuti. Noi abbiamo una legge in Umbria che dal 2006 non è mai stata applicata, c'è stata un'interlocuzione col forum dei detenuti, con l'associazione Libera e altre associazioni. Abbiamo creato un convegno che ha avuto un gran bel successo, sono venute una settantina di persone, cioè una cosa, la RAI eccetera, e su questo stiamo raccogliendo le firme. Poi in sede comunale stiamo raccogliendo le firme per il rafforzamento dell'unità di strada su tossicodipendenza e prostituzione, perché è uno dei problemi che questa unità di strada di riduzione del danno, quindi un progetto minimo, e se volete che non ha niente a che fare con l'antiprovizionismo, ma indubbiamente siamo ormai a questo livello, dobbiamo difendere le riduzioni del danno, e su questo stiamo raccogliendo con fatica 200 firme autenticate. Abbiamo un nostro compagno che ringrazio molto, che è stato, si era allontanato, poi parlandoci di una serie di cose, cioè ci dà una mano ai tavoli, quindi questa cosa sta funzionando. Poi abbiamo anche un progetto che vi voglio rilanciare, che stanno, su cui stanno lavorando i radicali di Verona, e loro hanno avuto questa idea, l'ho vista quando sono andato a presentare l'attenta vigilanza, cioè questa cosa, e che è una bella cosa. Salviamo il paesaggio, è una campagna di censimento di tutto il cemento che c'è nelle città da proporre alle amministrazioni comunali. È una rete di associazioni che va dalla Lega Ambiente, da varie associazioni, che è la prosecuzione logica di quella campagna dell'anagrafe pubblica dei letti, perché non è altro che dire trasparenza, tutto deve essere in rete. E questo mi pare, e su questo devo dire la gente firma con estrema facilità. E ve lo dico perché credo che anche come associazioni questi poi scambi di informazioni sono anche importanti. A volte, cioè, il fatto di andare in internet eccetera aiuta sicuramente, però il parlarci, vederci sicuramente, ecco. Detto questo, quindi c'è questo aspetto positivo appunto dei tavoli, dell'aspetto negativo che poi in realtà sono sempre quelli, e quindi c'è una difficoltà notevole. Poi presentazione di libri, varie iniziative, insomma una certa presenza sui giornali, difficile. Ultimamente in città c'è un grosso problema legato a, come avrete avuto modo di sentire, anche la criminalità molto forte, per cui ultimamente c'è stato anche un arresto importante di un gruppo di anarchici insurrezionalisti, alcuni dei quali stavano a Perugia, e su quello siamo anche intervenuti con un comunicato. È una vicenda che stiamo seguendo con attenzione, perché non vorremmo che su questa vicenda degli anarchici insurrezionisti, questo lo dico a tutti perché è una questione nazionale, si possa poi ritrovare mostri che potevano sembrare soffitti negli anni 70, okay, esatto. Questo ve lo dico, mi fermo qui perché su questa vicenda ho quello che invece secondo me non va assolutamente è tutta la questione della galassia. Cioè, a livello teorico io credo che ci siano addirittura dei problemi, sia a livello teorico che a livello pratico. Io sono abbastanza amareggiato, ve lo dico perché lo sento, anche se potrebbe non essere il centro di una cosa, però è la dimostrazione di quello, di questa difficoltà. Per esempio, quando qualche giorno fa c'è stata questa manifestazione animalista a Roma, e vedere una nostra deputata importante, presidente dell'associazione Coscioni, che ha in un comunicato di 3 righe ha annullato completamente la storia dell'animalismo e del protezionismo animale, in un modo brutale. Allora io credo che tutte le discussioni ci possono essere riguardo alla vivisezione, riguardo ai diritti animali, però sicuramente un tranchant di questo tipo mi ha molto molto colpito. Non parliamo poi di Francesco Puglia, che è proprio su questo molto impegnato. Però perché dico questa cosa? Perché a volte ho la sensazione che su, diciamo, i fondamentali, come direbbero i gruppi cattolici o religiosi, però forse abbiamo anche delle difficoltà notevoli, come per esempio tutta l'azione del Partito Radicale Transnazionale, che nasce col congresso di Bologna nel 1988 e si sviluppa. Io credo che forse anche lì, a livello teorico, una riflessione su come quel tipo di modello di partito transnazionale possa essere, che fa riferimento alla non violenza, possa essere poi riproposto in quei termini. E all'interno di quella galassia c'è comunque un'associazione che è a favore della vivisezione. Io lo pongo come interrogativo, adesso non voglio entrare nel merito, però sicuramente, al di là dei problemi di cui parlava Mario, secondo me esiste anche a volte un problema di carattere proprio più generale, come anche sull'esercito europeo se ne può discutere, nel senso che noi siamo un partito non violento, però su questo magari c'è una scarsa riflessione. Ecco, una serie di questioni che da questo punto di vista dimostrano, come esempi pratici, dimostrano una difficoltà che io almeno sento. Poi, per venire alle cose, diciamo, nazionali, credo che noi dobbiamo fare i conti moltissimo con il rapporto con il Partito Democratico. Lo so, dice. Magari poi ci ritorno sopra. Io credo che 4 anni di gruppi parlamentari, di delegazione radicale nel gruppo PD, forse sarebbe ora di fare un resoconto di questa attività, di che cosa ha voluto dire, quanto noi abbiamo spostato il PD e quanto il PD ha spostato noi, perché anche questo è un dato di fatto. Noi siamo anche figli, cioè i parlamentari che abbiamo sono anche figli di una legge dei nominati, e questo è un problema che abbiamo, non siamo noi che ha il PD. E a volte ho tanto la sensazione che il riflesso che noi abbiamo rispetto al PD è come quando i radicali avevano rispetto al PC, eppure c'è un partito monolitico dove c'è una specie di centralismo democratico, eccetera. Io credo che invece il PD sia un'articolazione molto contraddittoria, però rispetto alla quale noi non siamo riusciti, non so fino a che punto siamo riusciti poi a questo rapporto, a farlo maturare e a farlo avanzare rispetto alle nostre tematiche. Prima si parlava, diceva, della battuta, poi chiudo, magari ci ritorno, Circolo Arci di Ponticino, lo stesso numero di iscritti. Detta così è una cosa che colpisce, si potrebbero fare 1000 esempi tra bocciofile, cose, eccetera.